Salve prof, bentornata a Radio Più per il nostro settimanale appuntamento. Come va Maria Rosa Salmazzo?
Bene, grazie, e spero così anche i nostri ascoltatori, ammesso che ci siano ancora e non siano fuggiti dopo 30 e passa puntate.
Quanta voglia di parlare da 1 a 10?
9.
9, benissimo, perché il primo argomento, fatta l'introduzione, credo che poi arriveremo vicini alla sigla di chiusura, tanto è interessante e complesso. Però prima di partire le faccio una domanda da Gordina.
Sì?
Lei conosce il museo Vittorino Cazzetta?
Certo.
A Selva di Cadore?
Sì, certamente, con due cose bellissime.
Quali sono?
Quali sono? Sono l'uomo di Mondeval, che non ha niente da invidiare a quello di Similaun di Bolzano, sul quale hanno fatto le mega cose.
Perfetto.
E l'altro sono le famose orme dei dinosauri.
Cosa ha detto?
Orme dei dinosauri, anche con quella bellissima... non è uno schermo, è proprio una simulazione in plastico con le orme che camminano, che piace tantissimo ai ragazzini delle scolaresche, che spero tutti portino a vedere.
I bambini dell'asilo vanno matti per i dinosauri.
E non solo quelli dell'asilo, anche quelli delle elementari, perché tra draghi e dinosauri c'è un bel rapporto.
Anche
no?
Quelli di terza elementare?
Ma è l'età ideale per i dinosauri.
Bene, detto questo, introduzione, non so che cosa c'entra, probabilmente...
C'entra
perché c'è qualcuno che ha detto, parlando di revisione dei programmi,
che
si studiano i dinosauri in terza elementare, che sono inutili. Dal Vittorino Cazzetta potrebbe partire una petizione.
Sì, per salvare i dinosauri, che ormai sono estinti. Ma soprattutto per spiegare, più che una petizione, perché i dinosauri stanno in terza elementare e perché sono molto utili. Allora, tu hai appena detto prima che ai bambini piacciono tantissimo, e strapiacciono, lo sanno tutti, i genitori, i nonni, soprattutto i maschietti, ma anche alle bambine. Perché il dinosauro è la forza della natura, è un mostro che spaventa, un po' come una volta il lupo, però poi ti fai coraggio perché vinci tu. E il dinosauro assomiglia molto al drago, forse nella fantasia eccetera coincide anche dei bambini, per cui quando ti metti a parlare di dinosauri il loro interesse va alle stelle, ti raccontano tutto quello che sanno e tu ci metti dentro i contenuti che vuoi. Quindi una cosa importantissima per l'insegnamento è attivare l'interesse, perché sennò l'apprendimento non avviene. Quindi i dinosauri in terza elementare ci stanno bene nelle indicazioni per i programmi di storia, se non altro per questo motivo. L'altro motivo è che ci sono degli spunti importantissimi che si possono prendere. Perché i dinosauri si sono estinti? Perché si sono estinti? Allora, cambiamento climatico o meteorite, eccessiva specializzazione della specie, che sappiamo porta dal punto di vista biologico all'estinzione. Ecco, e qui introduci questi argomenti che altrimenti sarebbero una cosa totalmente astratta per i bambini, e bisogna cominciare da presto a parlare di cambiamento climatico, di ecosistema e di queste cose che sono quelle che rendono possibile la vita, no? Quindi quando ancora 2004 sono stati buttate giù, sostituendole ai programmi che c'erano una volta, le cosiddette indicazioni per i vari cicli di scuola, si è deciso con una commissione di esperti che aveva consultato gli insegnanti, fatto sperimentazione eccetera, che la storia andasse insegnata in maniera propedeutica in prima e seconda elementare. Sai, quelle cose tipo l'albero genealogico della famiglia, il prima, il dopo, dopodomani, che per i bambini è ancora molto confuso. E poi che dopo questi due anni si iniziasse con la storia vera e propria, cominciando proprio, non dico dal Big Bang ma quasi, e uno degli argomenti clou è proprio quello dei dinosauri. Se qualcuno dice che questo è inutile, beh, io spero che adesso chi ci ha ascoltato abbia degli argomenti per confutare, come si dice, questa inutilità.
Beh, insomma, come argomento di apertura mi sembra che non sia male.
E poi c'è da fare una riflessione sull'insegnamento della storia a questo punto.
Direi di sì.
Cioè, come mai i programmi e poi le indicazioni di storia suscitano sempre un putiferio? E allora prima si faceva a spirale, cioè facevi tutta la storia fino a, non nei giorni nostri, ma quasi nei primi 5 anni delle elementari. Rifacevi tutto nelle 3 medie e rifacevi tutto nelle 5 superiori.
È vero.
Che tra l'altro non erano obbligatorie come adesso tutte, ma si finiva che chi finiva la scuola a 16 anni si fermava un che gli mancava un pezzo, no?
Guerra fredda, guerra in Jugoslavia,
quelle mai,
Torri Gemelle, la guerra in quando Bosnia,
mai, quando mai, quando mai, e soprattutto
Vietnam?
Vietnam, troppo neanche. moderno, sai che non si può parlare degli argomenti troppo moderni. Il Vietnam mi sembra che abbia passato i 50 anni ormai, tranquilli, no?
Woodstock?
Woodstock, ma quello è nella storia della musica, quello
beh, insomma,
si può sempre.
Però,
anni 70.
Storia importante la musica, eh?
Certo, e appunto, ma quella ti salvi.
Cioè,
perché
Woodstock siamo all'altezza di Mozart,
sì.
Scherzo.
Decisamente, no? Come importanza storica probabilmente sì, perché ha segnato una svolta decisamente. No, ma quindi, se si azzuffano così tanto per questi programmi di storia, arrivare fin qua, arrivare fin là, ampliare, approfondire prima, approfondire dopo, vuol dire che è importante. E se è importante, vuol dire che serve molto.
Ma quante sono le ore dedicate a questa materia poi?
Una volta erano di più, perché una volta erano tre, o adesso non mi ricordo esattamente, e anche alle medie erano due più due, storia e geografia, poi soprattutto alle superiori storia ha avuto un drastico taglio all'epoca della Moratti, proprio all'epoca in cui furono introdotti nel 2004 questi programmi. Perché? Perché bisognava risparmiare e allora si taglia di qua, si taglia di là, no? Il che è grave. Però almeno seguiamo l'intero iter e adesso attualmente appunto è suddivisa con le elementari, arrivano fino grosso modo alle civiltà, quelle della Grecia e dei Latini. Poi le medie dovrebbero arrivare più o meno fino alla fine all'inizio dell'Ottocento e il resto alle superiori. E ci sarebbe importante che anche almeno nel ciclo dell'obbligo, che finisce con i due anni di superiori, si arrivasse alla fine, perché altrimenti ci sono ragazzi che escono e non conoscono tutta l'ultima parte della storia. In questo senso va bene che venga rivista questa questione, ma non nel senso di togliere dei pezzi.
A proposito di materie scolastiche, nonostante le ore di terrore con quell'uomo in equilibrio instabile sulla sedia, io sono uno degli alunni fortunati del professor Gianfranco Pampolini, che ad un certo punto lui introdusse, credo fosse la terza istituto, la genetica.
Fantastico.
Fantastico. Mi chiedevo, chissà se diventerà mai materia scolastica. Chi ha avuto Pampolini sa di cosa.
Sì.
Anche l'equilibrio sulla sedia instabile. No?
Sì.
Ogni tanto cadeva.
Sì. Speriamo che non si sia mai fatto male. La genetica è compresa negli argomenti di scienze. Quindi la genetica viene già fatta alle elementari, molto molto approssimativamente, poi viene ripetuta tutto sommato in prima media, che secondo me andrebbe meglio in terza, e poi ripresa come materia specialistica nei corsi, quelli che fanno scienze in maniera più approfondita. Dicevo che sarebbe meglio in terza media perché, e per fortuna si può, perché con le indicazioni che hanno sostituito i programmi dal 2004 non è che è stabilito che in prima si faccia questo, quello e quell'altro e in seconda altre tre cose, ma basta che entro il triennio si facciano determinati argomenti. Quindi è lasciato la libertà di insegnamento, all'autonomia scolastica, di rigirarli nell'ordine che si preferisce. E in effetti la genetica, visto che è un pochino complessa da capire, ma soprattutto anche come approfondimenti, come argomentazioni su, non so, le cellule che vengono adesso modificate, eccetera, sarebbe meglio farla quando i ragazzini sono più grandi, anticipando altri argomenti di scienze. Sempre troppo poche le ore comunque di scienze, perché alle medie, nelle sei ore tra matematica e scienze, l'insegnante cenerentolizza, cioè fa diventare cenerentola le scienze, che invece dovrebbero essere la traccia base per fare anche la matematica in maniera concreta.
Allora, indicazioni nazionali, non so se poi l'ho portata fuori tema.
Forse.
Andando a sbattere sulla genetica, allora rientriamo su quello che è il nostro argomento del giorno.
Sì, e le indicazioni nazionali, che adesso sono ancora in vigore, fin tanto che si spera non le modificheranno, sono quelle che dal 2004 sono in vigore, poco modificate con i provvedimenti successivi, e sono ancora quelle della riforma Moratti, purtroppo collegate con questo taglio, che i tagli più grossi sono stati proprio quelli della Moratti, no?
Quando si parla di autonomia scolastica, che cosa si intende?
Autonomia scolastica, si torna un attimo indietro, si va alla legge cosiddetta Bassanini del 1997, importantissima perché ha dato alle scuole autonomia che è organizzativa, didattica, anche economica, perché dei fondi che ricevi del totale puoi fare quello che vuoi, sempre col consiglio d'istituto che approva, e ha anche la possibilità di cambiare un 15% degli programmi, delle materie in genere, per adattarli all'ambiente locale. Quindi, volendo, si possono fare delle cose molto importanti anche in territori come qua, ad esempio, dove c'è una minoranza linguistica.
Senta, nella sua lunga carriera come docente e poi anche come dirigente, quante riforme ha visto passare?
Mamma mia, una strage veramente, una strage, e ancora non sono finite. Io mi ricordo che nel 71 o 72 avevo appena cominciato a lavorare e so di aver aiutato a tirare delle riassunti di una proposta di riforma delle superiori che era targata Berlinguer, no, che era targata, aspetta, Rombardo Radice. E ancora non è stata attuata in pieno, non quella, ma comunque una riorganizzazione della scuola superiore che non sia fare a pezzi e monconi con questa cosa che abbiamo adesso, con l'obbligo che finisce a 16 anni, che sì, d'accordo, uno deve avere un titolo di studio che può essere quello di un professionale di formazione, di un centro di formazione, non dell'istituto professionale, però dovrebbe essere una base invece per tutti, come tanti hanno proposto dopo l'innalzamento dell'obbligo, una base di argomenti comuni a tutti, poi delle specializzazioni su cui si potesse scegliere, cioè far scegliere i ragazzi che provassero materie opzionali per poi avviarsi verso una specializzazione ulteriore dopo i 16 anni. E poi la riforma sulla valutazione, voto, non voto, giudizio, cambia la scheda, più cambi del numero di ore. Gli insegnanti sono stressati per questo, perché non hanno la sicurezza di dire mi preparo, cambio le mie argomentazioni, mi metto a fare in un certo modo, non sei sicuro che l'anno dopo sia lo stesso.
A proposito di stress, abbiamo visto studenti universitari stressati perché il numero chiuso non gli ha permesso di entrare in quella che era la facoltà di medicina. Che succede ora, prof?
Succede ancora la stessa cosa, perché avevano detto che avrebbero riformato questa questione della test di medicina, che è il 28 maggio peraltro, e invece la proposta era secondo me molto buona, cioè invece che selezionare in entrata con un test che comunque c'entra abbastanza poco con medicina, perché dopo casomai parliamo di quali sono le domande del test di quest'anno, la proposta era di far fare un anno a tutti liberamente e selezionare poi alla fine sulla base del rendimento nelle materie, che sono materie ovviamente del corso di medicina. Mi hanno detto che è troppo complicato farlo, che bisogna organizzarsi, e quindi intanto si va all'anno prossimo, no? E intanto di 60.000 iscritti e oltre ne passeranno 20.000. Come? Dovranno rispondere in 100 minuti a 60 quesiti a crocette, pochi, 9 di cultura generale, poi gli altri sono di logica, un'altra decina, e la maggior parte sono quelli di materie tipo biologia, scienza, eccetera. Ma sai, la novità di quest'anno è che hanno pubblicato le 3.500 domande da cui saranno estratte le 60 e hanno pubblicato anche le risposte. Quindi adesso i ragazzi saranno bene, perché altrimenti lasciavamo il fatto di prepararli a dei centri privati di dubbia qualità, ma di certa spesa, perché sono molto costosi.
Senta, prof, io sto con i ragazzi, mi dispiace, sto con loro. Giusto. E sono d'accordissimo di cambiare quella frase dell'inno di Mameli da siamo pronti alla morte con siamo pronti alla vita. E che cavolo, siamo pronti alla vita, no, siamo pronti alla morte.
Sì, ed è stata una cosa che è già stata fatta, non l'hai in mente.
Certo, certo.
All'Expo del 2015 a Milano, i ragazzini del coro, non mi ricordo più quale, all'inaugurazione hanno cantato la versione dell'inno di Mameli in questa versione. L'hanno rifatto adesso recentemente per il 25 aprile dei ragazzini di un comprensivo lombardo, della Lombardia.
Merate.
Apriti cielo. Consigliere regionale che ha detto che è un sacrilegio.
Leghista?
Non lo so, posso supporre.
La Lega? non forse... dimentichi che ad un certo punto della vita voleva sostituire l'inno di Mameli con Va pensiero di Verdi.
Beh, Va pensiero di Verdi ha un significato,
sembrava che ormai ci, sì, fosse, sì, sì. Ci fosse,
sì.
Lei l'aveva già imparato, vero?
Sì. Sì, ma io mi ricordo che me l'avevano fatto imparare, sì, in seconda elementare.
Si canta Va pensiero,
sì, sì, sull'ali dorate. Sì, eh? Molto, è una musica bellissima, probabilmente migliore dal punto di vista della qualità musicale.
Però la Lega, bisogna dargli un merito, che da quando aveva tirato fuori questa storia dell'inno d'Italia, cambiamolo, mettiamo appunto Va pensiero, da quel momento in poi l'inno d'Italia si è sentito ovunque come mai non si sentiva prima.
E soprattutto per merito dei nostri presidenti della Repubblica, che tutti l'hanno, diciamo,
certo,
rinforzato,
incentivato.
Difatti è a Mattarella che si sono rivolti i professori e gli insegnanti di questo comprensivo che ha fatto questa versione criticata. Perché? Perché dall'altra parte ci si è rivolti invece al Ministero della Pubblica Istruzione, di chi protestava diceva sacrilegio, e loro si sono rivolti a Mattarella dicendo, a parte che è già stato fatto, ma ci sembra
lei
che
lei da che
sia...
parte sta? Siamo pronti alla morte?
No, siamo pronti alla vita.
Siamo pronti alla vita.
Siamo pronti alla vita, soprattutto cantato dai giovani.
Anch'io. Ehi prof, abbiamo sforato, ma ne valeva
la pena. Ma dai.
Siamo pronti alla radio. Siamo pronti...
Sì, siamo pronti alla radio.
Si potrebbe modificare con 100 anni di radio, siamo pronti alla radio.
L'Italia chiamò, insomma.
Televisione, siamo pronti alla televisione.
È un po' lunga.
Troppo lunga, non si può. Siamo pronti alla radio. Salve prof.
Arrivederci a chi ci ha ascoltato in queste follie.